Oggi il nostro ospite è il sociologo professor Vincenzo Moretti, il cui ultimo libro è Il coltello nella rete. Buongiorno professor Moretti.
Buongiorno.
Dunque, ci parli di questo suo libro innanzitutto, Il coltello e la rete, di cosa si tratta?
Innanzitutto il libro è scritto a più mani, oltre a me ci stanno altri 5 coautori che sono Nicola Cotugno, Maria D'Ambrosio, Colomba Punzo, Alessio Frazzullo e Maria Teresa Turturro. Sostanzialmente raccontiamo di una sperimentazione che stiamo facendo nelle scuole di ogni ordine e grado, cioè dalla prima elementare all'università, intorno all'uso civico delle tecnologie. Le idee guida intorno alle quali lavoriamo sono tre sostanzialmente: il lavoro ben fatto, le tecnologie e la consapevolezza. Intorno a queste tre parole, alla necessità di utilizzare in maniera consapevole le tecnologie, costruiamo questi nostri percorsi didattici con dei risultati che sono obiettivamente abbastanza interessanti. Per esempio, bimbi di prima elementare, tra le altre cose, hanno riprogettato la loro aula e stiamo pensando di realizzarla naturalmente con il concorso della scuola a Soccava, uno dei quartieri complicati di Napoli. Oppure per esempio all'università i ragazzi che la smettono di pensarsi come cacciatori di crediti e diventano autori, diventano studenti, diventano progettisti del loro futuro, o a Scampia che stanno realizzando un videogioco sul rapporto tra gli uomini e le macchine, oppure in una prima, una seconda e una terza media di Roma, dove stanno facendo un questionario sulle tecnologie, sul concetto di tecnologie nelle famiglie dei ragazzi, anche i ragazzi, perché sa, magari se parliamo di un palmare o di un cellulare, tutti lo associano facilmente alla tecnologia, però per esempio stiamo perdendo il senso del fatto che anche un martello è una tecnologia, anche il coltello è una tecnologia, perciò il libro si chiama Il coltello e la rete, e anche il coltello, il martello, il coltello per esempio lo puoi usare in una maniera meravigliosa, tagliando una fetta di pane sul quale puoi mettere dell'olio o della marmellata, oppure lo puoi usare per far male a una persona. Il problema non è il coltello, il problema è come lo usi. E la stessa cosa è anche la rete, anche internet, anche il cellulare, insomma vengono fuori delle cose interessanti, perché poi i ragazzi sono bravi, se li metti a lavorare su delle cose interessanti tirano fuori delle cose stupende.
Un altro suo libro è Testa, Mani e Cuore. Di che cosa si tratta?
Testo, Mani e Cuore è un libro un po' diverso da tutti gli altri libri, perché le persone come me alla fine studiano, scrivono. Però tra le diverse cose che ho scritto, Testa, Mani e Cuore è un libro a parte, perché è un libro di racconti, di storie, di lavoro ben fatto, di persone che raccontano all'interno delle diverse storie, dei diversi racconti, il loro amore per il lavoro. E la cosa interessante che io ho provato a fare è che le voci i narranti non sono necessariamente delle persone, ma sono anche delle cose, per esempio il vocabolario, oppure per esempio la cardarella, che è il recipiente utilizzato dai muratori per impastare la calce, o sono i luoghi, per esempio ci sta una storia raccontata dalla piazza, oppure sono le idee, cioè si sa per esempio una storia raccontata dalla solidarietà, e queste singole storie vengono tenute assieme da una storia che fa un poco da filo conduttore, che via Canova, che è una storia anche di amore per il lavoro di due fratelli che si trovano a misurarsi con le cose della vita, gioia, dolore, malattia, morte, e si sviluppa lungo questo filone. Insomma, le cose che faccio hanno questo filo conduttore, il lavoro e il valore del lavoro. Il lavoro visto non solo come una necessità, ma il lavoro visto anche come un'opportunità. Mi piace ricordare spesso la frase che Muto dice ad Anguilla, la Luna e Falò, dice Serevavesi, dice: l'ignorante non si conosce mica dal lavoro che fa, ma da come lo fa. Ecco, questo mi sembra un concetto bellissimo, pensare il lavoro anche sicuramente come necessità, come modalità attraverso il quale avete un reddito, ma il lavoro anche come etica, come identità, come dignità, come diritti, come responsabilità, autonomia, futuro, insomma lavoro intorno a queste cose. Alla Fondazione Giuseppe Di Vittorio, dove lavoro, mi occupo di società, cultura, innovazione, e quindi lavoro intorno a questi temi proprio dal punto di vista dell'approccio culturale, del cambiamento culturale, della soggettività che le persone possono mettere nelle cose per determinare un cambiamento. Da qui il lavoro ben fatto come cultura, come approccio, come attitudine a fare bene le cose, che unisce l'ebanista Maker, l'azienda agricola e Giuda Lab, il cantiere di Dide, l'impresa di pannelli solari, insomma tutte le persone. Una volta ho trovato una cosa bellissima nel Salernitano, mi hanno parlato di una scritta che c'era fuori alle botteghe di idraulico, del meccanico, insomma c'erano queste scritte: ciò che va quasi bene non va bene. Anche questa mi sembra una cosa straordinaria, cioè trovare un artigiano che ci ha scritto fuori alla bottega ciò che va quasi bene non va bene, cioè una tensione verso la bellezza, verso le cose ben fatte, mi sembra un elemento fondamentale per determinare un cambiamento.
Professor Moretti, ma in un momento di crisi economica come quella che stiamo vivendo, perché è importante parlare di lavoro, raccontare il lavoro?
Lei ha usato una parola bellissima, un verbo, raccontare, il racconto. Sì, il racconto è importante perché, come dire, attraverso il racconto noi diamo anche ordine al senso delle cose. Mi piace sottolineare che io racconto persone normali, cioè io non cerco gli eroi, non cerco le persone famose, io cerco le persone normali, le racconto, le persone che normalmente ogni mattina si alzano e cercano di fare bene quello che devono fare, perché mi sembra la forma di eroismo più alta, la forma di cambiamento potenziale più elevato. Vorrei fare un esempio anche per le persone che ci ascoltano. Proviamo a immaginare la differenza che fa quando abbiamo bisogno, anche per una cosa semplice, di un infermiere o di un medico, e ne troviamo uno particolarmente bravo, oppure ne troviamo uno così e così, oppure quando la persona che incontriamo al comune è gentile oppure non è gentile, oppure quando il falegname che ci fa il mobile ce lo fa bene, con amore, oppure lo fa così tanto perché è il suo lavoro, perché è la cosa che deve fare. C'è una differenza enorme, insomma. Anche qui, con un pensiero breve, mi piace dire una dei post degli articoletti di cui più sono innamorato da quelli che ho scritto, è questo qui delle città del lavoro ben fatto, cioè l'idea di un posto dove si arriva e uno trova un cartello dove dice benvenuti in questa città, qui ognuno fa bene quello che deve fare e tutti vivono meglio. Naturalmente questo non è in alternativa ai bisogni sociali, alle lotte sociali, al fatto che ci stanno dei cambiamenti che devono essere di ordine economico, di ordine politico, gli investimenti che servono per creare lavoro. È evidente che sono due piani complementari, non due piani diversi. Da una parte c'è questo piano che riguarda le strutture, le organizzazioni, il sindacato, i governi, le imprese, eccetera, eccetera. Però dall'altra parte ci sta l'approccio che ciascuno di noi ha verso le cose. E questo, secondo me, determina un cambiamento, crea educazione civica. Per tornare al coltello e la rete, la consapevolezza per essere tale richiede educazione, quindi richiede apprendimento, quindi richiede capacità di ragionare. E se i ragazzi dalla prima elementare all'università imparano a ragionare, soprattutto se si abituano a ragionare, se capiscono che è conveniente ragionare, questo determina dei cambiamenti importanti nella loro vita e dal punto di vista delle opportunità che loro possono vedere e cogliere. Sun Tzu, nell'arte della guerra, ha scritto: a un certo punto le opportunità, se le cogli, si moltiplicano. Io, però, nel mio piccolissimo, cerco di dare un contributo per fare in modo che le persone, soprattutto i ragazzi, vedano queste opportunità e quindi le moltiplichino.
Lei parla appunto di lavoro ben fatto. Il 30 aprile mi sembra che ci sia un appuntamento particolare.
Sì, il 30 aprile, anzi, è l'occasione anche per invitare gli italiani in Australia, ma anche chiunque ha voglia di partecipare. Il 30 aprile, questo è il terzo anno, facciamo la notte del lavoro narrato, non a caso nella notte che porta al 1° maggio, che a livello mondiale è la festa del lavoro, delle lavoratrici e dei lavoratori. Sostanzialmente durante quella sera in diversi posti d'Italia, per adesso ce ne abbiamo una quarantina, ma insomma io spero come gli altri anni che per fine mese arriviamo almeno a un centinaio, dove o piazza o bar o scuole o biblioteche o case, anche nelle case, le persone invitano gli amici, si riuniscono e dedicano quella sera a racconti, a letture, a canti e a qualunque cosa che riguarda il lavoro. Dopodiché lo condividono su qualunque tipo di social network con l'hashtag lavoro narrato e un semplice plugin porta tutta questa serie di contenuti, di video, di foto, di testi, di citazioni su una pagina che per tutta la notte si susseguono e quindi ci sarà continuamente un susseguirsi di luoghi, di posti, di persone che in maniera del tutto autonoma, del tutto spontanea, non c'è nulla di organizzato, se non la volontà, il piacere, la voglia di riconoscersi in questa comunità. E quest'anno, il 30 aprile, il terzo anno, la comunità del lavoro narrato e del lavoro ben fatto sarà tutta assieme per celebrare questo amore per il lavoro e per le cose fatte bene.
Professor Moretti, ma quanti sono, diciamo così, i lavoratori della rete?
Io in questo momento i dati quantitativi non sono in grado di dirli, però quando parliamo di lavoratori nella rete ormai parliamo di tante cose diverse, perché sicuramente ci stanno quelli che lavorano sul web, nelle attività di hosting, cioè nelle attività propriamente per far funzionare questa grande infrastruttura rappresentata dalla rete, ma il punto è che ormai a partire dal meccanismo delle vendite, degli acquisti di qualunque tipo di merce, insomma ormai nelle case arriva persino cibo da ogni parte del mondo, di ragazzi, ragazze soprattutto che ordinano dei prodotti che in Italia non si troverebbero, progetti per l'internazionalizzazione delle piccole e piccolissime imprese, che per esempio in Italia sono tante, sono oltre il 90%, che passa proprio attraverso la digitalizzazione internet. Da questo punto di vista io credo che si possa dire che persino l'ebanista che fa il mobile e che poi dopo c'ha il problema che se quel mobile lo vuole vendere anche fuori dall'Italia comunque deve passare per questa cosa che chiamiamo internet, i lavoratori che lavorano intorno alla rete sono destinati a essere sempre di più, perché sono sempre di più i lavori che avranno bisogno anche della rete per potersi sviluppare completamente.
E quindi oggi che cosa consiglierebbe a dei giovani che se ne vanno dall'Italia perché non c'è lavoro e che cercano lavoro in Italia?
Io per un po' di anni ho insegnato sociologia dell'organizzazione all'Università di Salerno e lo ripetevo spesso ai miei studenti. Innanzitutto, più che dei consigli, io direi loro di darsi dei tempi, che ne so, 2 anni, nei quali provare a fare effettivamente il lavoro che loro desiderano fare e di provare a farlo in Italia. Perché questa è una cosa importante, non rinunciare immediatamente ai propri sogni. Poi magari la vita ti costringe a fare i conti con delle cose, però cioè, tu per prima cosa devi crederci, cioè devi darti il diritto di sognare, di fare il lavoro che vuoi fare. Ora immagino che anche per qualcuno degli ascoltatori questo possa sembrare un concetto un po' astratto, e invece io le parlo di una persona che ho raccontato recentemente, di un giovane italiano che a un certo punto si è inventato una piattaforma che si chiama Job Your Life, nella quale lui seleziona sia dal versante dei giovani che chiedono lavoro, sia dal versante delle aziende, esclusivamente le persone che vogliono fare il lavoro che amano. Ebbene, questa cosa che ha fatto questo ragazzo sta avendo un successo enorme, perché sia dal lato dei giovani che vogliono fare il lavoro che amano, sia da parte delle aziende che vogliono delle persone che sono motivate, che hanno spinta, che hanno cuore, che ci mettono la testa, quindi le mani e quindi il saper fare, e il cuore, quindi la passione. Anche per questo il libro si chiama, che lei prima ha ricordato, si chiama Testa, Mani e Cuore, il sapere, il saper fare e la passione. L'altra cosa che io dico ai giovani, e anche questo non è un consiglio, è una necessità, è che per riuscire nella vita bisogna essere bravi, per cui bisogna studiare, bisogna impegnarsi, bisogna provare a mettercela tutta. La terza cosa che mi sento di dire è che devono imparare a ragionare. Uno studente non è un cacciatore di crediti, adesso sarebbe lungo spiegare il meccanismo, però da quando c'è stata questa riforma universitaria in Italia, sostanzialmente l'università è diventata ancora di più un esameificio ed è come se si corre il rischio di dimenticare la cosa più importante di tutto. Per uno studente, un laureato è una persona che deve essere in grado, avendo a disposizione una cassetta degli attrezzi, di capire di volta in volta quali attrezzi sono per lui necessari per fare le cose che deve fare. Cioè il ragionamento, la cultura, il processo di apprendimento non è un insieme di nozioni. Il processo di apprendimento significa saper decidere, saper selezionare, saper fare delle scelte, naturalmente avere anche delle competenze specifiche che ti servono se devi fare il medico. Devi avere delle competenze per fare il medico, se devi fare l'ingegnere o se devi fare il falegname. Però insieme a quelle competenze specifiche ci vuole un approccio, ci vuole una capacità di ragionare, ci vuole cultura. E questo i ragazzi italiani, soprattutto non per colpa loro, ma per colpa del funzionamento del sistema universitario, questi ragazzi italiani in massima parte se lo stanno perdendo. Fanno questa università acquisendo un mare di nozioni, appena hanno finito di fare l'esame, hanno dimenticato la maggior parte delle cose che hanno imparato. Questo naturalmente ha delle conseguenze molto negative sia sulle loro conoscenze, sulle loro competenze, sulla loro professionalità e sulla loro capacità di trovare un lavoro all'altezza delle loro aspettative.
Sì, ma spesso ci sono gli attrezzi, ci sono le competenze, ma il lavoro non c'è.
Guardi, sicuramente c'è bisogno di più lavoro, questo è fuori discussione. L'Italia è uno dei punti sui quali, dal mio punto di vista, le politiche del governo sono estremamente carenti e proprio su questo aspetto di mettere in moto un processo virtuoso che vada verso lo sviluppo, verso la creazione di più lavoro. Ci vogliono investimenti nell'innovazione, ci vogliono infrastrutture tecnologiche, continuiamo a parlare di larga banda, banda larghissima eccetera eccetera e poi spesso cade la linea, il telefono non funziona, tre persone collegate a un hub si crea un problema eccetera eccetera. Sicuramente questo a cui accenna lei è il problema principale, cioè se non si mettono in moto a livello europeo e italiano politiche di sviluppo, se si continua a pensare l'Europa e l'Italia dal punto di vista del risanamento senza pensare agli investimenti e allo sviluppo, non si va da nessuna parte. Questa è una cosa sulla quale non c'è dubbio. Detto questo, però, contemporaneamente non c'è lavoro, però ci sta pure una domanda di lavoro che è inevasa, cioè ci stanno diverse decine di migliaia di posti di lavoro che nessuno prende perché non ci stanno le competenze giuste per quei lavori. Anche in Italia c'è chi parla di 70.000, chi parla di 150.000, chi dice 1 milione di posti di lavoro in Europa. Posti di lavoro che con la crisi che c'è, che con la difficoltà di trovare lavoro che c'è, non vengono assunti lavoratori, lavoratrici, perché non ci stanno le competenze giuste per quel tipo di lavoro. Quindi, ripeto, fermo restando che la priorità è mettere in atto a livello europeo politiche di sviluppo, naturalmente anche a livello nazionale, poi ci sta questo aspetto delle competenze, delle conoscenze, della qualità dell'offerta lavorativa. Naturalmente anche questo non va lasciato a carico dei giovani o delle lavoratrici e dei lavoratori, ma va lasciato a carico di governi, di imprese, di istituzioni che naturalmente dovrebbero investire in maniera diversa, in una formazione adatta ad incrociare in maniera giusta domande e offerta di lavoro, cosa che non c'è.